e dopo se siamo sposati, che quasi no che credeva, te giuro che a me pareva.
E quando sono le 8 e 59 minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, inizia la rassegna stampa di oggi, sabato 18 febbraio 2023.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
8 o meglio 9 in questo momento. Benvenuti e benvenute sugli 87.9 FM di Radio Onda Rossa. Queste voci vi danno il buongiorno. Cioè, stiamo cercando di risolvere qualche piccolo problema tecnico, ma insomma sembrerebbe quasi insormontabile questa mattina dall'altra parte del tavolo. Intanto io vi ricordo i contatti di questa radio: 06 49 17 50, per chiamare qui in via di voce 56. La nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. vi ricordiamo che Alfredo Cospito è ormai al giorno numero 120 di sciopero della fame. Da questa radio ovviamente un grande abbraccio di solidarietà a lui e a tutte le persone che sono private della propria libertà personale. Vi ricordiamo anche l'appuntamento di stasera, la festa di carnevale di Radio Onda Rossa, a partire dalle ore 21 presso l'ex Snia Viscosa in via Prenestina 173. Ci saranno due sale dance hall, poi una sala trash reggae afrobeat e una sala elettronica techno. Vi aspettiamo quindi questa sera alla SNIA. Correte numerosi e numerose, perché come sapete questa radio ha sempre bisogno del vostro aiuto per continuare a trasmettere. Noi a questo punto, se dall'altra parte del tavolo siamo pronti, ma mi sembra di sì, più o meno ci sente? Non ci sente? Intanto ci dia il buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti, anche da questa voce.
Perfetto, magari quello è l'altro microfono, facciamo un'altra prova.
Eccoci, perfetto. Ci sente, perfetto. Buongiorno.
Allora, possiamo iniziare a questo punto con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Partiamo. Allora, innanzitutto vi ricordiamo, o meglio vi informiamo, che questa mattina né la Repubblica né la Stampa sono usciti in edicola, perché ieri c'è stato uno sciopero di tutto il gruppo GEDI, che è proprietario anche, tra le altre cose, della Stampa e della Repubblica. Uno sciopero convocato per evitare la vendita delle due testate, il gruppo GEDI che insomma è in fase di ristrutturazione. Quindi nella giornata di ieri è stato convocato questo sciopero e oggi i giornali non sono usciti in edicola. Quindi noi passiamo direttamente al Corriere della Sera, che titola: PPE Berlusconi nuovo attacco, il leader dei popolari, l'appoggio a Kiev non è facoltativo, a Bakhmut tra gli ucraini che resistono, Weber cancella il vertice di Napoli, la replica, così fa il gioco della sinistra. Il Corriere dà conto delle beghe interne al Partito Popolare Europeo, in particolare lo scontro con Silvio Berlusconi, sempre per quanto riguarda la questione relativa all'Ucraina. Vi anticipiamo che quest'oggi sui giornali c'è veramente poco, quindi cercheremo di leggervi le cose più o meno interessanti, ma veramente non c'è molto di cui parlare. Un argomento di cui parlano un po' tutti i giornali è quello che è stato anche al centro del dibattito politico nelle ultime ore, ovvero il super bonus. Anche il Corriere, in taglio alto, gli dedica un paio di titoli. Innanzitutto: super bonus, già partita la stretta sui crediti, Forza Italia, il decreto cambi o no alla fiducia, Giorgetti ministro dell'economia, scelta necessaria per salvare la spesa sociale, le decisioni degli elettori meritano più rispetto. Per il super bonus è già partita la stretta sui crediti e il clima politico si surriscalda, i tumori dei costruttori dell'ANCE, c'è il rischio di una bomba sociale, il decreto cambio non voteremo la fiducia, fanno sapere da Forza Italia chiedendo un tavolo di maggioranza coinvolgendo anche le categorie. Il riferimento ovviamente alla stretta sul super bonus da parte del governo, che ha deciso che nelle ultime ore all'interno del CDM ha approvato un decreto che in realtà è già operativo, perché è stato già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per cui da ora in poi, insomma, non si concede più la cessione del credito e lo sconto in fattura, bensì lo scorporo delle tasse può avvenire all'interno solamente della dichiarazione dei redditi alla fine dell'anno. Questo in qualche modo ha scaldato gli animi soprattutto all'interno dell'associazione dei costruttori, che su questo decreto chiaramente hanno fondato le loro fortune negli ultimi anni. È in corso uno scontro sia tra maggioranza e opposizione, sia ancora una volta all'interno della stessa maggioranza, perché sebbene il CDM sia stato votato da tutti i partiti della coalizione di maggioranza, ovviamente ci sono mal di pancia soprattutto per quanto riguarda Forza Italia, insomma, che storicamente non era d'accordo alla riforma del super bonus in senso così profondo. Ancora un'intervista di Aldo Cazzullo a Elish Line, il PD, una svolta vera oppure è finita? Elish Line è convinta di vincere, sessista e patriarcale, vedermi come strumento dei vecchi leader. Un'intervista che ha alcuni parti, diciamo, particolarmente interessanti, che ci approfondiremo in corso di lettura delle pagine interne. Ancora sulla prima del Corriere, foto di copertina dedicata a Nicolò, al padre omicida, perché ci hai rovinato, una maglietta con due foto, quella della madre e della sorella. Nicolò Maia ieri era in tribunale, si muove con una carrozzina, è l'unico scampato dalla strage, suo padre è accusato di duplice omicidio. Non c'è più nulla da segnalare sulla prima del Corriere, quindi possiamo andare avanti.
Passiamo alla prima del Fatto Quotidiano. Anche qui si parla di super bugiardi del super bonus, impegni traditi, Meloni e Giorgetti si inchinano ai ricatti dell'Unione Europea, Forza Italia niente fiducia, il DL per paura che Istat a marzo ritenga pagabili quei crediti e li infili nel deficit, così uccide l'edilizia, così titola il Fatto Quotidiano difendendo il super bonus, mossa insomma che è stata lungamente rivendicata dai 5 Stelle, per cui non stupisce questo posizionamento del Fatto Quotidiano. Troviamo anche Calderone, conflitti di interesse, blitz dai dipendenti del marito, interrogazioni di 5 Stelle, PD deve chiarire lo scandalo su il caso Fondazione. Troviamo il solito editoriale di Marco Travaglio, il calvario del Caimano. Passando poi oltre sul Domani, il Domani titola non solo indagati, il governo ora alla prima pregiudicata, la sottosegretaria Augusta Montaruli, fedelissima di Meloni, è stata condannata in Cassazione per peculato. La legge non impone la decadenza, ma l'esecutivo ormai assediato dai guai giudiziari faticherà a difenderla. Sempre il Domani, con un editoriale di Carlo Trigilia, misure inadeguate sul PNRR, servono scelte radicali, non spoil system. Troviamo anche un'immagine con Berlusconi, il PPE cancella il summit a Napoli per le parole di Berlusconi su Kiev, quindi insomma c'è un po' di agitazione dentro il Partito Popolare Europeo in questo momento, insomma delle tensioni che vedono coinvolta chiaramente Forza Italia e anche la possibilità che al posto di Forza Italia entri in insomma dentro al Partito Popolare Europeo proprio la Meloni con il suo partito Fratelli d'Italia.
E noi passiamo al Messaggero, che titola fuga dai concorsi pubblici, 2 candidati su 10 rinunciano al posto, record al nord e gli enti si contendono i migliori, sanità ogni anno lasciano l'Italia 1000 medici, all'estero carriere veloci e stipendi più alti. Ancora l'intervento di Paola Severino, l'impegno di tutti per costruire le specializzazioni, c'è una domanda che in questi giorni a seguito della pubblicazione del rapporto annuale del Formez, l'ex ministro della giustizia Severino appunto dà la sua versione dei fatti rispetto a questa fuga o presupposta o supposta tale dai concorsi pubblici. è venuta fuori dal rapporto del Formez nei giorni scorsi. Ancora la due foto di copertina, una dedicata a Berlusconi e alle beghe interne al Partito Popolare Europeo, di cui abbiamo già dato conto, un'altra rispetto all'Ucraina, Parigi e Berlino rassegnati, la guerra durerà ancora a lungo, Biden e Meloni telefonata la prossima settimana. La foto di copertina più grande è dedicata al A Mare Fuori, la serie TV sui ragazzi del carcere di Napoli, che è andata in onda sulla Rai nelle scorse settimane. C'è un Cagliazzo che appunto spiegherebbe il successo di questa serie sui ragazzi in carcere. Ancora, avvocata arrestata per le notizie rubate, 5 indagati in tribunale, perquisizioni negli uffici e caccia alle talpe, faro sui rapporti con funzionari di corte d'appello, 5 perquisizioni, altrettanti dipendenti indagati in tribunale, gli uomini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma cercano la talpa dell'ufficio intercettazioni della procura, ma non solo quella, perché Camilla Maria Nera, la praticante avvocato che insieme al fidanzato Jacopo De Vivo vendeva informazioni riservate agli indagati, aveva contatti ed entrature anche in altri uffici. Sulla parte sinistra della prima pagina, la mossa del Premier, i titoli di Stato volano solo se l'economia è in crescita, scrive Giuseppe Vegas, a Bruxelles è iniziato il dibattito su come sarà ridisegnato il patto di stabilità, quello dei due discutibili numeretti che non si sarebbero mai dovuti superare, relativi al dibattito al rapporto con il PIL del deficit, il cui tetto è il 3%, e del debito, ovvero la percentuale del 60%. Per quanto riguarda il Messaggero non c'è nulla di più, quindi andiamo avanti.
Passiamo al Manifesto, anche qui si parla di super bonus, in questo caso si titola Super Malus, dalle imprese ai sindacati, dagli architetti agli ingegneri, una valanga di no all'abolizione immediata del super bonus da parte di Palazzo Chigi, la CGIL edili 100.000 posti a rischio, pronti allo sciopero, PD e Movimento 5 Stelle, tradita la fiducia degli italiani nel governo, i distinguo di Forza Italia. Poi magari leggeremo anche l'articolo, sembra un po' strano insomma che un giornale di sinistra insomma in qualche modo difenda una misura un po' diciamo quantomeno controversa come il super bonus. Viene citato anche un report dal Donbass, buio e fame e freddo nel Donbass, da appunto reportage da Siversk, cittadina al confine tra le regioni di Donetsk e Lugansk. Ci sta anche una notizia relativa alla CGIL, congresso FIOM, Landini cambiare per battere Meloni. Si parla sempre in campo internazionale dell'Iran, la rivolta, riecco l'Iran, ribelle, proteste ovunque. Un articolo anche di Pietro Folena invece sulle elezioni che ci sono appena state, la grande fuga e l'anno zero della sinistra, l'addio alle urne, chiaramente tratta la questione relativa alle ultime elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio, con affluenze veramente molto molto basse. Anche un articolo sulla transizione energetica, un governo che va contro il lavoro e l'ambiente, di Alessandro Genovesi. Andando avanti abbiamo anche l'Avvenire. Non di sole armi, alla conferenza di Monaco Zelensky sollecita arsenali e l'Occidente promette sostegno, ma in Europa cresce anche la spinta per la pace. E quindi insomma il titolo dell'Avvenire punta diciamo a sollecitare un ridimensionamento dei finanziamenti verso le armi, insomma l'aiuto armato a Kiev, combattimenti sempre più intensi, gli ultimi civili lasciano Bakhmut, l'impegno dei cattolici in Germania. Oltre anche sul super bonus, sempre sull'Avvenire, lo stop ai crediti agi della maggioranza, i sindacati parlano di sciopero, Conte un decreto, vergogna.
E noi proseguiamo la lettura delle prime pagine di oggi, andiamo a leggerci innanzitutto il Sole 24 Ore, che però non troviamo più, quindi allora.
Io ce l'ho,
allora vada, se ce l'ha vada.
Sole 24 Ore, anche qua chiaramente parlando di economia non può non parlarsi del super bonus, crediti fiscali, il blitz travolge il bonus casa, esclusi solo sconti per l'energia. e superace lo stop del governo coinvolge tutte le misure, tagli infissi alle caldaie, imprese, sindacati e professionisti sono contrari, la CGIL minaccia lo sciopero. Troviamo anche un articolo Italia-Cina, Mattarella incontra Wang, pronti a cooperare per portare la pace. In fondo troviamo l'articolo sulla questione energetica, il gas scende sotto i 50 euro, bollette luce verso tagli del 25%, insomma ricordiamo che il prezzo del gas era salito in modo verticale anche sopra i 100 euro e appunto il Sole 24 Ore invece dice il gas sotto i 50, euro. C'è un articolo insomma anche sul sport e business, Wall Street contro petrodollari, la sfida sul calcio europeo. Mi sembra che anche dal Sole 24 Ore sia tutto.
Anche perché non mi sembra che sia una giornata particolarmente ricca di notizie, ecco. Comunque andiamo al Dubbio, che titola toghe politicizzate, ora Fratelli d'Italia rivuole la commissione dopo l'indagine su Delmastro, il partito della Premier riapre alla proposta del CAV. Ancora ci sono due commenti rispetto al o meglio, prima la foto di copertina centrale con Alessandra Maddalena dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che titola "Voglio delegittimare le toghe, ma nessuno ha mai seguito scopi politici". Ecco, diciamo, questa è un'affermazione che potrebbe essere discussa. In ogni caso ci sono delle barricate da parte dell'ANM in generale, dei magistrati, sulle dichiarazioni che esponenti di Fratelli d'Italia hanno rilasciato nei giorni scorsi, in particolare accusando di politicizzazione le toghe per l'attacco a Delmastro, cercando insomma di dire che la solita retorica che ormai non è più solo di berlusconiana memoria, di dire che la magistratura vuole influenzare la politica, che questa inchiesta su Delmastro appunto sarebbe un'inchiesta orologeria e via dicendo. La magistratura ovviamente alza i propri scudi dicendo che non ha mai perseguito scopi politici nel proprio operato. Ripeto, affermazione di cui si potrebbe sicuramente discutere, in ogni caso sembra ci sia un po' in gioco delle parti su questo caso Delmastro. E la cosa, diciamo, sempre un po' schifosa è questo gioco di Delmastro si sta facendo sulla pelle di Alfredo, sui suoi oltre 120 giorni di sciopero della fame, che insomma restituisce anche un po' il livello del dibattito pubblico in Italia, dove non si parla e si discute se si debba rispettare o meno il testamento biologico di Alfredo. Ieri si è riunito anche il comitato di bioetica del Ministero della Giustizia, a cui il Ministro aveva, ormai per bocca del suo vice, aveva chiesto se appunto con una contorsione giuridica sia legittimo, diciamo, considerare e rispettare le parole di Alfredo come testamento biologico, quando in realtà appunto secondo il Ministero lui starebbe svolgendo una lotta attraverso il corpo che è la sua arma e quindi non si dovrebbe considerare questo testamento biologico come valido. Insomma, siamo a dei livelli di contorsione giuridica veramente importantissimi. Comunque vada, diciamo, questa questione sicuramente, la vicenda di Alfredo sta segnando un po' il funerale di tutto quello che era il supposto liberalismo all'interno di questo paese. Proprio su questo c'è un commento sul Dubbio in prima firma di Gilberto Corbellini: rispettare il testamento biologico di Cospito, il caso Cospito si sta rivelando una cartina da tornasole della qualità morale e cognitiva del sistema giudiziario italiano. Vedremo se il governo farà riferimento alle leggi in vigore o alle tesi del Dicastero per la dottrina della fede. È singolare la richiesta di un parere del comitato di bioetica su cosa fare nel caso in cui il detenuto si possa tenere in vita solo con l'alimentazione e l'idratazione artificiale, stante che egli ha depositato una DAT in cui rifiuta tali misure mediche. Cioè, in sostanza il Ministero appunto vuole valutare se ci siano gli estremi legali o quantomeno etici, tra non so bene quante virgolette, per bypassare le volontà di Alfredo e alimentarlo con la forza per evitare che la situazione della sua salute degeneri e che possa arrivare a una conclusione tragica. Peraltro ricordiamo ancora una volta da questi microfoni che l'avvocato Flavio Rossi Albertini nei giorni scorsi ha chiaramente detto che le condizioni di Alfredo sono gravissime, sono disperate, che non sono assolutamente vere le cose che sono state scritte sui giornali nei giorni scorsi di yogurt di miele di integratori. Alfredo è in una situazione fisica molto molto grave, per cui il suo apparato digerente rigetta ogni tipo di ingerimento. Anche stamattina sui giornali e alla radio si diceva appunto di un ipotetico ritorno addirittura di Alfredo in carcere ad Opera all'inizio della prossima settimana. Noi ci domandiamo, insomma, come in queste condizioni sia possibile tornare in carcere nel mentre, tra l'altro, appunto si discute di bioetica e se l'alimentazione forzata in questo caso sia legittima a me o meno. Ancora sul caso Cospito, Alessandro Parrotta sempre sulla prima del dubbio, lo stato di diritto sia saldo con tutti. Il recente caso Cospito ha riaperto il dibattito mai interrotto ma sopito a tempi alterni, ridimensionato sul 41 bis, sui suoi presupposti applicativi e da taluni sull'opportunità stessa di mantenere ancora tale regime di carcere, già più volte oggetto di censure da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sulla circostanza taluni osservatori si sono interrogati circa l'attuale perdurante esistenza delle condizioni pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico che originariamente hanno legittimato il ricorso alla pena afflittiva più severa. Sono comunque appunto due articoli questi dalla prima del dubbio che poi cercheremo di leggere dalle pagine interne. Non so se dall'altra parte del tavolo ci sono ancora dei giornali da leggere, delle prime.
Ma abbiamo anche il Tempo che parla di minacce di morte a Nordio, diciamo, per riprendere un po' il filo. Attacco anarchico dopo l'intimidazione al manager Iveco, nel mirino anche il ministro. Poi le altre notizie sempre riguardano appunto il super bonus, barricate contro lo stop al super bonus, opposizione in rivolta, Meloni non cede. C'è anche la Verità che titola così: Movimento 5 Stelle e PD hanno piazzato una bomba sotto il bilancio. Insomma, entrambi i giornali hanno diciamo optato per titoli un po' sensazionalisti. Le agevolazioni edilizie esagerate volute dal Conte Bis hanno dato spazio a truffe e creato una bolla gigantesca. Poi Eurostat ha detto che quei crediti erano deficit e l'Italia ha rischiato il crack. Unica soluzione: fermare tutto. Quindi in qualche modo la verità difende chiaramente la posizione del governo, provando insomma ad attaccare in qualche modo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, insomma il governo in particolare il governo Conte. E un altro articolo è il potere di Pfizer su Ursula e Parlamento UE. La capa della commissione continua a nascondere i suoi sms mentre i deputati che dovrebbero incalzarla, nonostante tutte le sberle prese, permettono ai lobbisti dell'azienda di scorrazzare nella loro sede. Si chiede perché su questo articolo sul rapporto tra la grande azienda farmaceutica e il Parlamento europeo.
E quando sono le 9:21 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto andiamo a chiudere questa prima parte di rassegna stampa dedicata alla lettura delle prime pagine di oggi. Ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale prima di tornare in voce e iniziare la lettura delle pagine interne. 19 e 26 minuti primi, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Andiamo a iniziare la seconda parte di questa rassegna stampa di sabato 18 febbraio 2023. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui in redazione via De Voci 56. La nostra mail ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web www.ondarossa.info. Vi ricordiamo, non lo facciamo mai ma è molto importante, che abbiamo anche un canale Telegram fantastico dove arrivano in automatico tutti i podcast e le news di questa radio, quindi vi invitiamo a farlo per rimanere aggiornati, o meglio vi invitiamo a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati e aggiornate in tempo reale su tutto quello che riguarda questa radio di 87.9 sulla modulazione di frequenza. Noi a questo punto andiamo a iniziare la lettura delle pagine interne. Partiamo con uno dei temi che caldi nel dibattito pubblico di questi giorni, ovvero quello della polemica sul super bonus. Come dicevamo prima, appunto, c'è stata un'accelerazione. Allora, il governo in generale dall'inizio della campagna elettorale aveva in qualche modo dichiarato di volerlo mantenere ma di volerlo modificare. Negli ultimi giorni c'è stata un'accelerazione su questa modifica perché in Consiglio dei Ministri il Ministro dell'Economia Giorgetti ha portato una delibera che poi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e quindi è in vigore già da subito per evitare, o meglio per bloccare, la cessione del credito e lo sconto in fattura, invece istituire per tutti i lavori dovrebbero iniziare da oggi in poi appunto la possibilità invece di fare uno sconto solo in dichiarazione dei redditi. In realtà la questione del super bonus è una questione che va avanti già da tempo, c'erano state diverse questioni che si erano aperte negli ultimi mesi, perché gli istituti bancari a un certo punto hanno bloccato tutte le pratiche relative al super bonus di cessione del credito, dichiarando che non avevano più liquidità per finanziare questa misura. Poste Italiane, che era l'ente che aveva preso in qualche modo insieme a Intesa San Paolo la maggior parte di crediti, era in difficoltà, aveva già fatto uscire la propria difficoltà all'interno di questo sistema. Questa decisione di Giorgetti arriva in realtà a valle di qualcosa che era già più o meno prevedibile, appunto una stretta relativa a questo decreto, un po' per distaccarsi dai governi precedenti, in particolare in polemica con il governo Conte 2, e poi un modo per cercare di fermare quella che secondo Giorgetti e secondo il governo è un'emorragia finanziaria. Sul Corriere della Sera, a pagina 4, c'è tutta la cronistoria di questa misura del super bonus, il 110%, che inizia il 13 maggio del 2020, quindi in piena pandemia, con il premier Giuseppe Conte e Riccardo Fraccaro che presentano la misura, una riforma shock, come la definiva lo stesso Fraccaro, cedendo il credito d'imposta all'azienda che aveva fatto i lavori, che a sua volta poteva cederlo illimitatamente a fornitori e istituti bancari, un modo per ristrutturare case a costo zero, un bazooka per la sostenibilità ambientale, perché per l'agevolazione ha richiesto il miglioramento di due classi energetiche e per la crescita, secondo il braccio destro di Conte. Quello che poi aggiunge Corriere della Sera è che poi questa misura abbia sparato anche sui conti pubblici. Ci sono stati poi diversi decreti con cui è stato prorogato alla fine poi questo super bonus, tra mille polemiche, fino al 31 dicembre 2023 per i condomini e fino al 31 dicembre 2022 per gli edifici unifamiliari, per quanto riguarda appunto le abitazioni singole. Ma già dal gennaio dell'anno scorso Draghi, di fronte all'esplodere della spesa e delle truffe, come almeno così dice il Corriere, innestò la retromarcia sul decreto sostegni ter. Le tensioni con Draghi sul superbonus furono tra le cause poi appunto della crisi di governo innescata dal capo dei 5 Stelle Giuseppe Conte nel luglio del 2022. Il governo Meloni, con il decreto aiuti quater del novembre scorso, ha dato un prorogato al 31 marzo per il super bonus del 110% sulle unifamiliari, ma dall'altra ha ridotto al 90% l'agevolazione del 2023 e stretto i requisiti. E con la manovra non ha prorogato il bonus facciate, che era stato introdotto sempre dal governo Conte 2. Non c'è tempo da perdere, è la tesi di Giorgetti, con appunto il decreto di Giorgetti che dovrebbe chiudere la telenovela. Secondo il Corriere, per tutti i nuovi bonus scatta il divieto di sconto in fattura e di cessione del credito. Resta come prima solo la possibilità di detrarre la spesa dall'imponibile. La Giorgetti ha fatto poi una fotografia finanziaria di questo decreto, che appunto le spese, con una spesa per lo Stato che sarebbe salita a 120 miliardi. Un po' tutti i giornali parlano della vicenda. Chi è un po' voce fuori dal coro e non potrebbe esserlo, diciamo, c'è una voce unanima, abbastanza unanima, sulla di critica sulla gestione del super bonus. L'unica voce fuori dal coro è un po' quella del Fatto Quotidiano, che dedica due pagine, pagina 2, pagina 3, sulla vicenda, titolando appunto i super bugiardi del super bonus. Meloni e Giorgetti si inchinano ai ricatti dell'Unione Europea. Il DL per paura che a marzo l'Istat ritenga pagabili quei crediti e li infili nel deficit. Così si uccide l'edilizia. C'è un'intervista poi al 5 Stelle Stefano Patuanelli, una scelta folle, avremo meno lavoro e riqualificazioni. Meloni si schiera contro chi l'ha votata. Sono 110 miliardi di spesa nel biennio 2021-2022 per i crediti maturati a seguito dei lavori edilizi, 71 per il super bonus, 37 sono i miliardi di scostamento, la differenza di spesa rispetto alle stime sfiora i 40 miliardi, in gran parte attribuibile il super bonus. Qui diciamo l'articolo del Fatto Quotidiano è molto lungo, non ve lo leggeremo tutto. Comunque la tesi del Fatto Quotidiano è che in generale si sia in qualche modo il governo Meloni stia dicendo bugie rispetto al super bonus, in particolare sugli effetti sul super bonus, perché il Fatto Quotidiano sostiene: congelate la cessione di crediti, gli sconti delle fatture, gli acquisti di regioni e comuni, l'intera filiera sarà messa in ginocchio. Blocco definitivo alla cessione dei crediti fiscali, stop allo sconto in fattura, divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti d'imposta ceduti dalle imprese edili per i bonus. Sono le norme contenute nei tre articoli del decreto appunto che è passato, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri. Lo stop è una misura di impatto che si rende necessaria per bloccare gli effetti di una politica scellerata usata anche in campagna elettorale, che ha prodotto un beneficio per alcuni cittadini ma ha posto in carico a ciascuno ciascun italiano un onere di 2.000 euro a testa. Questa è la dichiarazione shock del leghista Giancarlo Giorgetti. Super bonus, appunto, che era stato introdotto da Conte. Il decreto blocca le cessioni di crediti fiscali, dunque non solo quelli relativi al super bonus 110%, ma anche quelli relativi all'eco bonus per l'efficientamento energetico degli edifici, il bonus ristrutturazioni, bonus facciate, sisma bonus, i bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche. L'unica eccezione allo stop di crediti resta per case e villette, riguarda le abitazioni familiari per le quali sia stata già presentata la CILAS, ovvero la certificazione di inizio lavori, prima dell'entrata in vigore del decreto. Dunque, per salvarsi, la CILAS è stata protocollata al comune entro il 16 febbraio. Per il comune ci saranno tempi più lunghi, continua l'articolo. Solo le banche che hanno comprato i crediti d'imposta hanno ottenuto il decreto una via d'uscita, purché attestino di aver effettuato alcuni comportamenti, di avere 10 categorie di documenti che le liberano dalla responsabilità in solito dei clienti in caso la detrazione abbia fatto scaturire il credito fosse viziata da errori formali e violazioni tributarie. Insomma, c'è anche un'intervista a Stefano Patuanelli con la scelta folle e devastante, così meno lavoro e riqualificazioni. Insomma, si accende il dibattito politico sulla vicenda dei bonus, appunto, che non riguarda in realtà solo il super bonus, ma un po' tutti i bonus relativi all'edilizia. Ci sono dissapori non solo con l'opposizione, ovviamente, soprattutto con i 5 Stelle, ma anche all'interno della stessa maggioranza, con Forza Italia che dice di voler bilanciare la stretta sulla spesa pubblica per i bonus e contemporaneamente non affondare l'edilizia. Quello, insomma, difficile anche commentare una vicenda di questo genere, che è tutta interna anche un po' ai meccanismi del governo e dei governi che si sono succeduti. Quello che è sicuro è che questo paese ha sicuramente un dissesto idrogeologico importante, c'è un consumo di suolo importantissimo, ci sono tanto patrimonio pubblico che avrebbe bisogno di ristrutturazione e di nuovi interventi a livello edilizio. Il super bonus in parte lo lo faceva in parte, sicuramente è andato anche a ingrassare tasche che non ne avevano bisogno. Pensiamo ad esempio anche al fatto che le case popolari, insomma, che l'edilizia pubblica non aveva accesso diretto a questo bonus, ma doveva appunto fare la trafila un po' come lo facevano per, come l'hanno fatto gli edifici privati. Insomma, ci sono anche una serie di criticità all'interno di questo decreto. Il governo sta cercando di tirare l'acqua al proprio mulino mettendo una stretta, cercando in generale di diciamo, nell'ottica più complessiva di evitare i bonus a pioggia. Questo vale sia per il super bonus sia per il reddito di cittadinanza. C'è in generale una tendenza a chiudere un po', a stringere i cordoni della spesa pubblica per tornare su binari più propriamente liberisti.
E dal domani, sempre sul super bonus, il taglio invece che essere, diciamo, politico, almeno in questo articolo scritto da Giuseppe Pisauro, economista, appunto, di taglio più economico, la bolla insostenibile dei bonus dell'edilizia si sgonfia e va bene così. La spesa per lo Stato viaggia oltre 120 miliardi, cioè una cifra pari a più della metà dell'intero ammontare del PNRR. Il sistema va rivisto nel nome dell'interesse pubblico. Il decreto legge approvato dal governo segna un passo verso la fine della bolla dei bonus edilizi. Secondo le stime ufficiali incorporate nella NADEF, il volume complessivo di bonus era di 110 miliardi, di cui 61 miliardi per il super bonus, 110%, oggi viaggia oltre i 120 miliardi, quindi una cifra abnorme, pari a più della metà dell'intero ammontare del PNRR, ovvero 6 volte il gettito annuale dell'IMU. Per il super bonus a fine gennaio si registrano 370.000 interventi con un onere di 72 miliardi, dati che confermano la stima approssimativa di un onere di circa 2.000 miliardi se si volesse coprire l'intero patrimonio immobiliare del paese. Una politica insostenibile, cosa peraltro già chiara da oltre un anno. Poi l'articolo continua, diciamo, ricordando un po' il funzionamento del super bonus che saltiamo. Si parla di benefici insoddisfacenti. Sostanzialmente vi è una certa evidenza nel caso del super bonus di un rapporto tra costo e benefici, benefici in termini di riduzione delle emissioni, insoddisfacente rispetto ad altre misure, si cita uno studio della Banca d'Italia. Peraltro la spesa sussidiata riguarda per circa metà interventi accessori, cosiddetti interventi trainati, diversi da caldaie e cappotto termico, per cui sostanzialmente si evidenzia come spesso il super bonus sia stato utilizzato, in cui, insomma, si interveniva sulla caldaia e sul cappotto termico, ma giustificando, insomma, questo intervento, ma utilizzandolo anche per interventi più costosi e più ampi. Insomma, oltre che insostenibile dal punto di vista finanziario, anche di dubbia efficacia. Al 2022 iniziato il depotenziamento, il bonus facciata è stato ridotto al 60% e abolito per il 2023. E si parla poi di debito, finora a prescindere dalla cessione del credito è stato registrato e si è tradotto in disavanzo pubblico. Chiaramente questo è un tema sempre ricorrente quando si parla di spesa pubblica, l'ammontare delle detrazioni anno per anno, il costo per lo Stato di un determinato intervento si spalma quindi su 5-10 anni. Per il futuro è probabile che l'Eurostat richieda, nel caso di cessione del credito, la registrazione dell'intero costo il primo anno. Si tratterebbe di una misura condivisibile in quanto coerente con il principio della competenza. E così, insomma, questo semplicemente per dire che chiaramente un intervento come quello del super bonus va a incidere sul debito pubblico, e c'è chi evidentemente non ci dorme la notte. L'articolo si chiude dicendo: il ripensamento che serve, è un bene che la bolla dei bonus si sgonfi, ma oltre a misure di emergenze come quella del decreto occorre un ripensamento generale. I bonus vanno ridotti e la loro entità non deve superare il 50-60% della spesa. Vanno aboliti i bonus come quelli privi di un impatto energetico significativo o contenuto antisismico per i mobili o giardini. La cosa più importante è che la maggior parte delle risorse non deve essere destinata al fai da te, ma deve indirizzarsi verso programmi mirati di risanamento urbano da un lato e di sviluppo delle energie rinnovabili dall'altro. Per cui, insomma, quasi richiama l'idea, insomma, di una politica vera e propria, non di un'autogestione sostanzialmente del mercato. L'altro aspetto importante del super bonus, sicuramente, che cita anche questo articolo ma non trovo più dove, è quanto si sono gonfiati i prezzi sostanzialmente dall'introduzione del super bonus. Chiaramente gli imprenditori edili ci hanno speculato, diciamo, su questa enorme incremento della domanda, della richiesta insomma di ristrutturare i palazzi, e chiaramente questo fattore ha comportato un aumento dei costi ma dei profitti di chi ha ristrutturato, di chi insomma si faceva portatore insomma delle ristrutturazioni, insomma delle imprese edili. Accanto a questo articolo troviamo un articolo un pochettino meno critico rispetto al superbonus, scritto da Maria Cecilia Guerra, una deputata del Partito Democratico: i più deboli pagano gli effetti a catenare il panico di Meloni, in cui sostanzialmente si associa questo decreto a quello rave, a quello carburante, in cui l'esecutivo scrive norme che poi si ripropone subito di modificare, favorendo non tutti ma alcuni. In questo articolo sostanzialmente dice che il governo è già pronto a incontrare le parti in causa, quindi nel campo dell'edilizia e nel campo anche bancario, pronto a rivedere, a provare a mettere un pochettino una pezza rispetto a questa situazione, di cui probabilmente sentiremo parlare anche nelle prossime settimane. Insomma, 120 miliardi di euro è una manovra economica molto importante, se non forse la più importante negli ultimi anni nel nostro paese. Sicuramente ha dato una scossa alla crescita economica post Covid, per cui rischia di avere sicuramente degli effetti. Inoltre, insomma, questo articolo cita il fatto che che occorrerebbe comprendere meglio quelli che sono gli effetti macroeconomici di questo intervento, tra i quali anche gli effetti redistributivi, che chiaramente vanno verso chi gode sostanzialmente di una ripatrimonializzazione del valore del proprio edificio, della propria casa e così via.
E quando sono le 9:43 minuti primi, noi chiudiamo qui questa lunga pagina sul super bonus, ci ascoltiamo un breve stacco musicale e poi torniamo in voce.
quindi torniamo ora per parlare del caso del Mastro. Siamo sul manifesto del Mastro. L'IPM parla per 2 ore e nega tutto, ma un segreto c'era. Bonelli, l'ambiguità di Nordio, tratti di Stato ed ufficio, durato per 2 ore circa ieri mattina l'interrogatorio del sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove davanti ai sostituti procuratori Affinito e Varone, coordinati da Paolo Ielo, l'immancabile Paolo Ielo e Francesco Lovoi. Un lasso di tempo che lascia intuire come non sia stato affatto semplice per l'esponente di Fratelli d'Italia convincere gli inquirenti che sul caso Cospito, ora chiaramente il caso Cospito è diventato questa stupidaggine su questa lettura da parte di Del Mastro, del tutto chiaramente politicamente strumentale per un racconto, insomma, comunque che ha aiutato, diciamo, il racconto del governo nelle farneticazioni del governo. Insomma, il caso Cospito è diventato il caso Del Mastro, invece, insomma, di pensare alla lotta che Alfredo sta portando avanti da diversi mesi, da più di 100 giorni, per cui in questo caso in realtà non è che ci siano grandi aggiornamenti, semplicemente appunto c'è stata questo interrogatorio, e tra l'altro si cita il fatto che l'avvocato Giuseppe Valentino di Del Mastro depositerà a breve in procura una sua memoria sulla vicenda, come a dire che, insomma, l'interrogatorio non è stato sufficiente a chiarire la sua posizione. I PM indagano Del Mastro ed è su questa ambiguità che ha giocato Nordio per costruire un alibi politico a Del Mastro e Donzelli, dice al manifesto Bonelli, che sulla vicenda presentò subito un esposto in procura. Incredibilmente, però, nella stessa risposta il ministro della giustizia mi dà ragione, aggiunge il deputato Verde, perché respinge la mia richiesta di accesso agli atti, scrivendo ai sensi, insomma, gli articoli di legge che disciplina l'inaccessibilità degli atti riservati della pubblica amministrazione. Per cui, insomma, sostanzialmente Bonelli il fatto che lui ha richiesto dei documenti che gli sono stati negati di fatto, mentre Del Mastro li ha resi accessibili al collega di partito Donzelli, il quale, insomma, ha detto tutto ha detto alcune cose chiaramente in Parlamento. Anche sul Domani troviamo un articolo relativo sempre al tema Del Mastro. La linea della fermezza di Fratelli d'Italia su Del Mastro dà segni di cedimento, sostanzialmente un articolo in cui sostiene che la posizione di Meloni rimane difesa a oltranza, ma insomma si sta cominciando a incrinare questo posizionamento. Si fa strada l'ipotesi di cambiare se nell'inchiesta emergessero altre responsabilità. Inoltre sul Domani si parla anche delle piazze di oggi. Gli anarchici tornano in piazza nel fine settimana, le forze dell'ordine aumentano i controlli a Roma in vista di eventuali manifestazioni e rischio nel fine settimana di carnevale. In particolare qua si parla di chat anarchiche, veramente non so bene cosa citino qua sul Domani. Si stanno organizzando 3 punti di ritrovo in altrettante piazze romane contro il 41 bis a sostegno di Alfredo Cospito. Insomma, voglio dire, non è che si parla di chat, ma gli eventi sono, insomma, sono pubblici e a disposizione di tutte e tutti. Si tratta appunto di 3 presidi a Piazza Trilussa, a Campo dei Fiori e a Largo Argentina, e qua chiaramente si parla di un rafforzamento dei controlli e delle forze dell'ordine, come è ovvio in questi articoli.
Sì, poi non mi sembra che le forze dell'ordine abbiano bisogno dei proclami dei giornali per fare rafforzamenti dei presidi di polizia, perché, insomma, quello che abbiamo visto a Aldo Moro qualche giorno fa penso fosse significativo per un gruppo veramente anche ristretto, insomma, di compagni e compagne, è stata mobilitate livelli di forze dell'ordine veramente veramente importanti, con tutta la piazza chiusa e l'impossibilità di muoversi. Noi comunque da questi microfoni rilanciamo l'appuntamento di stasera, tre piazze al fianco di Alfredo a partire dalle ore 19. Le bugie dei media servono ad abbassare la tensione. Dopo quattro mesi di sciopero della fame, Alfredo è in gravi condizioni di salute, lo vogliamo subito fuori dalla tortura del 41 bis. Lo ricordiamo, a partire dalle ore 19, tre piazze, Piazza Trilussa, Campo dei Fiori e Largo Argentina. Sempre sul caso di Alfredo, noi ci andiamo a leggere un paio di articoli dalle colonne del Dubbio, che è l'unico giornale a andare un po' oltre la vicenda del mastro e a parlare effettivamente di cosa sta accadendo anche nella vicenda specifica di Alfredo, in particolare a pagina 2 c'è Gilberto Corbellini che commenta la riunione del comitato di bioetica del Ministero della Giustizia, che ricordiamo si è riunita ieri su richiesta del ministro Nordio per esprimere un proprio parere sulla legittimità o meno di rispettare il testamento biologico di Alfredo oppure sottoporlo ad alimentazione forzata a prescindere dalle sue volontà. Scrive Gilberto Corbellini: il caso Cospito si sta rilevando una cartina da tornasole della qualità morale e cognitiva del sistema giudiziario italiano e del funzionamento dello Stato di diritto. Vedremo se il governo nelle proprie decisioni farà riferimento alle leggi in vigore o alle tesi del Dicastero per la dottrina di fede del Vaticano. È singolare la richiesta di un parere del Comitato Nazionale di Bioetica su cosa fare nel caso in cui il detenuto perda coscienza e si possa tenere in vita solo con l'alimentazione e idratazione artificiale. Stante che egli appunto nelle proprie piene facoltà ha depositato una direttiva anticipata di trattamento, la famosa DAT, in cui rifiuta tali misure mediche ai sensi della legge 219 del 2017. In un paese normale, se esiste una legge, si applica la legge, scrive Corbellini. A cosa serve allora il parere del CNB? Il CNB, che sarebbe il Comitato Nazionale di Bioetica, non ha quasi mai espresso pareri su casi singoli e di norma elabora documenti di orientamento generale sulla bioetica. È un organo consultivo della Presidenza del Consiglio, quindi nulla di strano. Non si può però dubitare che la Presidenza sappia che dal 2017 appunto esiste una legge sul consenso informato che regola anche le direttive anticipate e che, se ci fossero motivi per non garantire a Alfredo Cospito di ricorrervi, questi dovrebbero essere di natura giuridica e non etica. Quindi effettivamente non si capisce per quale motivo il Comitato Nazionale di Bioetica sia stato interpellato. Infatti si cerca anche di convincere Cospito a parlare con uno psichiatra sperando in un certificato di incapacità, nella migliore tradizione dei regimi totalitari. Naturalmente l'etica di quella legge e quindi i contenuti non possono non piacere. Sono in corso le manovre? Il governo chiede una copertura ideologica per fare qualche avventurosa strategia di abuso dei diritti dei detenuti? Insomma, da questi microfoni sappiamo bene che in realtà per fare abusi sui diritti dei detenuti il governo non ha bisogno del parere del Comitato di Bioetica, ma tant'è. A pensar male si fa peccato, scrive Corbellini, ma qualcuno potrebbe cercare l'occasione per sovvertire una legge dello Stato che stabilisce anche attraverso le DAT ogni cittadino italiano, anche di chi è al 41 bis, può disporre che in caso di incapacità i medici non lo sottopongano all'alimentazione forzata. In tutto il mondo civile e minimamente liberale, prosegue Corbellini, è scontato che io possa rifiutare qualunque trattamento medico, salvo le disposizioni di legge. Va da sé che se sono cosciente, ma anche se non lo sono, per malattia o incidente. Nel secondo caso attraverso le DAT, anche la nostra Costituzione lo prevede all'articolo 32, diciamo questi si possono rifiutare, appunto i trattamenti medici si possono rifiutare in qualsiasi momento, tutti tranne l'ex congregazione della dottrina di fede del Vaticano, oggi di Castero, che a valle del celebre caso Terri Schiavo e nel corso della vicenda Eluana Englaro stabilì sinteticamente nel 2007 che la somministrazione di cibo e acqua anche per via artificiali è in linea di principio un mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita. Questo insomma è anche sempre stato storicamente uno degli ambiti in cui la pervasività del Vaticano ha sempre fatto danni assolutamente ingenti. Concetto ribadito ed estesamente argomentato nella lettera Bonus Samaritanus del 2020, un arretramento etico, filosofico per molti rispetto alla posizione originale della Chiesa Cattolica sull'argomento, sul prolungamento della vita espressa nel 57 da Pio XII, la vita, la salute e tutte le attività temporali sono di fatto subordinate a fini spirituali. Non viceversa, quindi, dice Corbellini, che poi continua appunto nella critica a questa posizione dei cattolici. Finisce Corbellini: chi governa oggi in Italia, al di là di ogni considerazione, ha un orientamento dichiaratamente liberale, dichiaratamente illiberale, è un modo come un altro per vedere le cose, anche se implica paternalismo e autoritarismo, cioè la sottrazione di diritti che causa danni e lascia cicatrici alla vita delle persone. La composizione del CNB dichiara un preciso indirizzo in tale senso, le questioni bioetiche, il documento sul caso Cospito, al di là dei contenuti abbastanza prevedibili, conterrà un posizionamento etico che forse sarà fatto proprio del governo nella migliore tradizione delle concezioni etiche dello Stato. Siccome la questione di fondo è se l'alimentazione forzata sia un trattamento medico, cioè se ha ragione l'OMS o il Dicastero del Vaticano, perché l'OMS invece dichiara appunto che questa alimentazione sia un trattamento medico, da quel documento capiremo cosa ci aspetta nel prossimo futuro, non solo sul piano dei diritti fondamentali individuali, ma anche rispetto alla libertà della scienza. Insomma, un articolo questo di Corbellini che ci restituisce l'assurdità di quanto sta accadendo anche relativamente alle questioni più intimamente legali, giudiziarie della vicenda di Alfredo. Da questi microfoni abbiamo sviscerato più e più volte l'assurdità dell'applicazione del 41 bis, la mancanza di qualsivoglia anche appiglio giuridico per l'applicazione del 41 bis Alfredo. Poi ovviamente la posizione di chi parla e di questa radio è che il 41 bis, così come l'ergastolo, siano forme di tortura, siano nel primo caso o una condanna a morte nel secondo, che ovviamente sia necessario fare una discussione relativa all'abolizione completa di questi due regimi. È vero anche, insomma, che la vicenda di Alfredo, soprattutto nell'ultimo mese e mezzo, ci sta regalando veramente delle vicende al limite del paradossale. Questa del comitato di bioetica è una di queste, cioè in una veramente, come diciamo prima, contorsione giuridica totale. Si chiede in linea generale al comitato di bioetica, perché non si possono giudicare i casi singoli, se appunto questa alimentazione forzata sia da considerare come un trattamento medico, oppure se invece, stante il fatto che questo sciopero della fame deriva da una forma di protesta e che il corpo, come ha detto più volte Nordio, sarebbe la sua arma, se invece lo Stato non sarebbe legittimato anche eticamente, non si capisce bene veramente quale sia il fine, comunque anche eticamente, a sottoporre all'alimentazione forzata. Ora non ci stupiamo di nulla, chiaramente, e sappiamo bene, a differenza di quello che Corbellini scrive sul Dubbio, che lo Stato non ha bisogno di alcuna autorizzazione etica per compiere abusi di diritto, soprattutto all'interno delle carceri, dove quotidianamente si consumano, insomma, degli abusi nei confronti di detenuti e detenute, abusi di diverso livello, che vanno dalle spedizioni punitive fino ai detenuti e detenute picchiati, abusati, fino al sovraffollamento delle carceri, passando per condizioni totalmente inaccettabili di tensione che portano poi a record, a situazioni come il record di suicidi del 2022. Quello che è vero però è che anche tutto un mondo, questa vicenda di Cospito sta mettendo in qualche modo in luce anche tutta l'ipocrisia di quello che teoricamente sarebbe l'opinione pubblica liberale di questo paese. Questa vicenda del comitato di bioetica è l'ennesima in qualche modo questione che sottolinea questa totale ipocrisia del rispetto dei diritti umani e del liberalismo a targhe alterne, che si consuma un po' in tutti i paesi dell'Occidente capitalista, ma anche e soprattutto all'interno del nostro paese e soprattutto relativamente a questa vicenda. Vi segnaliamo in chiusura di questa pagina sulla questione Cospito e anche la questione del Mastro, che sempre sul Dubbio a pagina 10 c'è un articolo di Damiana Liprandi sul 41 bis, su un altro caso di 41 bis in cui sarebbero stati violati i diritti umani con un malato terminale da 7 mesi ricoverato in regime di 41 bis nel reparto ospedaliero di medicina protetta dell'ospedale San Paolo di Milano, che è anche quello dove è ricoverato Alfredo. Nonostante questa sia una struttura di ricovero temporaneo, parliamo del detenuto Antonio Tomaselli, che durante l'emergenza pandemia fu il primo recluso al regime duro ad aver contratto il Covid-19. La situazione a causa del cancro è gravemente peggiorata. Secondo il suo legale si starebbe commettendo una palese violazione dei commi dell'articolo 41 bis stesso, un caso che ora è oggetto dell'interrogazione parlamentare del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti. si va, insomma, poi si va nel merito di questa interrogazione di Giachetti. In ogni caso, la questione che ci interessa sottolineare da questi microfoni è che appunto la vicenda di Alfredo in realtà solleva un problema molto più ampio, che è quello relativo appunto alla disumanità del 41 bis e la necessità, insomma, di aprire un dibattito per la sua abolizione totale. 9:02, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi dopo tutta questa lunga carrellata in voce ci andiamo a concedere una breve pausa musicale e poi torniamo in voce per proseguire la rassegna stampa.
Torniamo quando sono le 10:07 da il Domani, pagina 6, dopo oltre 20 anni di imbarazzi, il Partito Popolare Europeo rovina i piani a Berlusconi, leader dei popolari preferisce far saltare il summit del partito a Napoli e stigmatizzare il fondatore di Forza Italia piuttosto che vedersela col suo gruppo inferocito per le posizioni filorusse di Berlusconi. L'abbiamo già letto, diciamo, nelle prime pagine. A volte, quando un rapporto non funziona, anche in politica va così: si chiede una pausa di riflessione, si verificano le alternative e infine si liquida l'ex per messaggio. È quello che ha fatto il leader dei popolari europei Manfred Weber con Silvio Berlusconi, che è diventato il partner più ingestibile da quando Viktor Orban ha divorziato dal Partito Popolare Europeo qualche anno fa. Le dichiarazioni del leader di Forza Italia contro Zelensky hanno scatenato un moto di indignazione tra le delegazioni del gruppo popolare. Chiaramente Zelensky non può essere messo in discussione praticamente da nessuna delle compagini che aggregano, diciamo, i partiti europei. Il segnale di Weber è piombato via Twitter proprio durante la visita romana di Roberta Metsola, che è la sua pupilla e soprattutto la figura simbolo della liaison tra il leader del PPE e la nostra premier, con l'alleanza trattica tra appunto PPE e conservatori. Lei a inizio 2022 sarà eletta presidente dell'Europarlamento, quindi sostanzialmente un colpo a Berlusconi, anche perché vedono un altro diciamo compagine italiana che in questo momento va molto più forte di Forza Italia, che è Fratelli d'Italia, come insomma per una possibile alleanza futura, e quindi un'entrata di Fratelli d'Italia dentro il Partito Popolare Europeo. Sempre il Domani, accanto un'altra diciamo più che altro una riflessione di Innocenzo Cipolletta: la BCE sbaglia a cercare di inseguire l'inflazione. La BCE, secondo le dichiarazioni del Presidente Lagarde, opererà ancora con un rialzo del costo del denaro di 50 punti base in marzo, perché la dinamica dell'inflazione è ancora elevata. Ricordiamo che sostanzialmente, secondo quantomeno il punto di vista dominante in economia, un rialzo dei tassi di interesse sostanzialmente ha un effetto depressivo sull'economia, perché riduce le possibilità di, diciamo, di indebitarsi da parte delle imprese, delle persone in generale. Si legge nelle previsioni invernali della Commissione Europea che l'inflazione core, ossia l'inflazione di base depurata dalle componenti più volatili, ha ormai raggiunto il suo picco e che il tasso dell'inflazione scenderà in media d'anno dall'8,4% nel 2022 al 5,6% nel 2023, per arrivare al 2,5% nel 2024 nell'Eurozona. Ricordiamo che il livello del 2% è quello desiderato dalla BCE, non ha nessun significato in realtà quello del 2%, è preso, diciamo, come elemento convenzionale, diciamo, un po' da tutte le banche centrali del mondo, in particolare la BCE rispetto per esempio alla Fed diciamo si dà delle rigidità maggiori, considera, diciamo, molto più prioritario il mantenimento del livello dei prezzi rispetto ad altri obiettivi come, diciamo, la crescita del PIL o i livelli occupazionali. Il segnale di fermezza, perché allora la BCE insiste per aumentare i tassi di interesse? Certo, la prudenza è d'obbligo e quindi si può capire che la banca centrale voglia evitare di mandare segnali di resistenza nella lotta all'inflazione, come potrebbe essere interpretata la decisione di fermare l'aumento tanto annunciato del costo del denaro. C'è poi una seconda ragione che forse resta rilevante: in realtà l'obiettivo della BCE non è tanto di bloccare l'inflazione futura quanto quella di adattare il costo del denaro nell'Eurozona all'inflazione corrente, ossia sta semplicemente inseguendo l'inflazione più che contrastarla. Con un'inflazione ancora oltre il 5%, come pronosticava la Commissione Europea, il costo del denaro nell'Eurozona resterebbe ancora basso in termini reali, generando disagi in particolare alle istituzioni finanziarie, che già hanno dovuto vivere alcuni anni di rendimenti negativi. Sostanzialmente l'idea è quella di rialzare i tassi di interesse per garantire rendimenti maggiori agli istituti finanziari, alle banche e così via, cosa che invece negli ultimi anni, diciamo, era stata in qualche modo, diciamo, più indebolita da una liquidità enorme, insomma, dal quantitative easing, dalle politiche non convenzionali di Mario Draghi, per cui insomma si riporta, diciamo, anche un posizionamento insomma anche redistributivo in qualche modo della politica della BCE, per aumentare sostanzialmente i tassi di interesse e quindi anche chi detiene capitali, con conseguenze evidenti che chi non detiene capitali, diciamo, viene in qualche modo si trova in una posizione chiaramente relativamente peggiore.
E chi sicuramente non detiene capitali sono i giovani e le giovani di questo paese. Ci sono, c'è questo appunto la, quella che il Messaggero definisce a pagina 2 il flop dei concorsi, con i vincitori che rinunciano, il record è al nord, 2 candidati su 10 rifiutano il posto dopo averlo ottenuto, il governo studia l'intervento stabilizzato, chi aiuta il piano. Sono 3,2 milioni il numero complessivo dei dipendenti della pubblica amministrazione, in 10 anni il calo ha superato l'8%, sono 741.000 le assunzioni che la pubblica amministrazione dovrà effettuare entro il 2025 secondo i dati Union Camera, un numero che sembra veramente impossibile stante che siamo già all'inizio del 2023, e 50 anni è la media, l'età media dei dipendenti pubblici, il 55% ha più di 55 anni contro il 37,3% del totale degli occupati e solo il 4% ha meno di 30 anni, insomma una questione anche questa che è risaputa ai più già da tempo, l'invecchiamento della pubblica amministrazione, la mancanza di turnover, una serie di questioni relative appunto all'età e al rinnovamento della pubblica amministrazione. Il Messaggero mette in evidenza come ci sia anche un problema proprio pratico relativo al al PNRR e ai concorsi del PNRR, perché molti dei profili che vengono selezionati poi, cioè, o non accettano il lavoro oppure se ne vanno successivamente, un po' perché magari secondo il Messaggero quantomeno sono molto specializzati e quindi non hanno interesse ad accettare un contratto a tempo determinato, un po' perché magari in aziende private profili come ingegneri piuttosto che architetti o altri funzionari di, diciamo, altamente specializzati possono avere accesso a stipendi molto più alti rispetto alla pubblica amministrazione. Il Messaggero si stupisce di questo fenomeno. C'è anche un'intervista a Bonisoli, presidente del Formez, che dice che addirittura il fenomeno è sottostimato e gli enti pubblici sono ridotti a litigarsi gli stessi candidati. Collegato a questo, sempre a pagina 3 del Messaggero, c'è un focus relativo soprattutto sui medici, ovvero di come poi ci sono ogni anno 1000 medici che se ne vadano dall'esodo dagli ospedali. Preoccupa la fuga dall'Italia, altrove possibile fare esperienze più gratificanti. Prima della Brexit la meta più gettonata era il Regno Unito, il richiamo della Francia. I numeri sono eloquenti, secondo il centro studi del Sumai Assoprof, dal 2008 al 2021 sono stati ben 14.341 i medici italiani che hanno fatto un biglietto di sola andata. Lo stato estero più ambito fino a 2 anni fa era il Regno Unito, poi la Svizzera, la Francia, Germania, Israele e Belgio. C'è, diciamo, poi una serie di numeri snocciolati dal Messaggero, ma ad attrarre i giovani non sarebbero solo gli stipendi molto più alti, non è solo un problema di natura economica. Per i giovani contano molto anche le possibilità di crescita e quindi l'aspetto legato alle motivazioni. Il medico vuole sentirsi gratificato anche in termini di rapporto con il paziente, invece deve spesso fare i conti con i budget indicati dai direttori generali, il tempo di cura che non è valorizzato, e così per la fretta non si riesce a stabilire una vera relazione tra medico e paziente, né si riescono a dare informazioni dettagliate sul cosiddetto consenso informato. Come se non bastasse, molto spesso le strutture non applicano il contratto di lavoro, un medico giovane in sostanza non ha prospettiva di carriera. Intanto i professionisti non più giovani che mai hanno pensato di emigrare si sentono un po' disorientati, vabbè, poi qua si va avanti, insomma, su una questione più di natura corporativa che altro. Al di là, diciamo, della questioni che sono trattate anche in maniera un po' superficiale dal Messaggero, comunque questa questione soprattutto dell'esodo dei medici ci parla, diciamo, è un po' anche paradossale se pensiamo a quanto poi i sindacati dei medici si stiano lamentando, e anche l'ha fatto anche il ministro della Sanità Schillaci di recente, rispetto alla mancanza di medici soprattutto all'interno degli ospedali e dei pronto soccorso. Se poi addirittura questi pochi medici che si formano ogni anno, una fetta quantomeno sostanziale di questi medici emigra all'estero, la situazione diventa chiaramente drammatica. Alcune questioni di fondo strutturali vengono messe in luce dal Messaggero, appunto relativamente alla scarsa umanità della sanità in questo paese, al fatto che ci sia comunque un rapporto anche tra medici e pazienti molto basso, per cui la fatica è altissima, i soldi sono pochi e non si instaura un vero rapporto appunto tra medico e paziente. Se pensiamo alle denunce anche relative ai medici di base che si trovano a 3.500 e 2.000 pazienti a testa, con un rapporto che continua a scendere, sicuramente la questione è estremamente complicata. Quello che manca dalle pagine del Messaggero e che ovviamente che manca non a caso e che invece rilanciamo sempre più spesso da questi microfoni è una critica strutturale al concepimento della sanità e della sanità pubblica in questo paese, alle ingenti quantità di fondi che vengono erogate alla sanità privata, a una mancanza di volontà di veramente investire soldi pubblici nella sanità pubblica, per una sanità pubblica universale, appunto umanizzata e soprattutto collegata e snodata a livello territoriale. Di tutto questo sul Messaggero non c'è traccia, anche perché insomma i proprietari della testata hanno anche le mani in pasta nella sanità privata e dunque non hanno nessun interesse a mettere in luce questo aspetto. Comunque c'è anche questo discorso, insomma, che anche i medici vanno via, perché lavorare nella sanità pubblica italiana non è per niente semplice. Non c'è anche una prospettiva anche rispetto alla dimensione appunto umana della medicina, in qualche modo del rapporto tra medico e paziente, per cui si preferisce sicuramente in qualche modo andare all'estero oppure peggio ancora, insomma, andare a lavorare nella sanità privata, andare a ingrassare le casse, insomma, degli imprenditori privati che sulla salute di tutti e tutte ci lucrano ogni giorno. 10 e 18 minuti primi abbiamo, no, c'è ancora la faccenda del gruppo Gedi, giusto?
E quindi riprendiamo dal Manifesto, pagina 6, a cui sono abbonato evidentemente a tutti i giornali. Sciopero a Gedi, tutte le testate a rischio vendita. Qua con un po' di ironia Nina Valotti parla: John Elkann come editore ha dimostrato capacità perfino peggiori di suo cugino Andrea Agnelli come presidente della Juventus, lasciata sul baratro della bancarotta degli scandali giudiziari. Dalla scelta di nominare direttore di Repubblica Maurizio Molinari, uno che è di sinistra quanto Carlo Calenda e filo Israele quanto Netanyahu, alle scelte editoriali di management e di scelta degli acquirenti, come conferma quella di Danilo Iervolino, Mister Pegaso e Università Online per l'Espresso, per la quale il marzo scorso era stato proclamato il primo sciopero. Ai CDR l'AD ha detto: dipende dall'offerta degli interlocutori, parlando sostanzialmente della possibilità di vendere delle testate appartenenti al gruppo Gedi, e si parla soprattutto di gruppetti, acquisizione delle storiche testate del nord-est, il Mattino di Padova, la Nuova Venezia, la Tribuna di Treviso e così via, ma il principio può essere esteso anche alla Stampa, la Repubblica, il Secolo XIX, la Provincia Pavese, la Sentinella del Canavese, la Finton Post e le radio, quindi sostanzialmente una svendita totale, chiaramente a seconda, insomma, delle offerte che ci saranno. La logica del vantaggio economico, affermano i CDR, in questo caso si è rapidamente sostituita a quella dell'interesse per i territori e l'informazione, per la quale tutte le giornaliste e i giornalisti hanno lavorato in questi anni. In un libero mercato la proprietà può certamente vendere, pur assumendosi la responsabilità di disperdere l'eredità di un gruppo editoriale che ha fatto la storia dell'informazione in Italia, forse insomma che si disperda un pochettino e che non sia proprio accentrata tutta l'informazione in Italia intorno al gruppo Gedi, in questo caso insomma intorno alla famiglia Agnelli, Elkann e quindi la Fiat, insomma non è che sia esattamente un male. E si parla chiaramente anche di pluralismo come un bene sensibile, essenziale alla democrazia. Quindi sostanzialmente chiaramente tutto il gruppo Gedi, da quando vi è stata l'acquisizione degli Agnelli, vive di momenti di fibrillazione, con diversi scioperi che si sono ripetuti nel tempo. Per questo oggi insomma alcune prime pagine, alcuni giornali come Repubblica e La Stampa non li abbiamo trovati in edicola e non li abbiamo letti.
Sì, poi ovviamente diciamo tutti questi giochetti poi si fanno sempre un po' sulla pelle di lavoratori e lavoratrici, e questo rimane un po' il mantra del capitalismo, che si chiami Elkann oppure che si chiami in altro modo. Sempre a proposito di capitalismo, diciamo, alla carte, vi segnaliamo una vi segnaliamo l'intervista di Aldo, non la leggiamo perché ovviamente è lunghissima, di Aldo Cazzullo a pagina 15 della Corriere della Sera, Elish Line, candidata della corrente, vogliamo chiamarla anche qui tra 100.000 virgolette di sinistra della, del Partito Democratico, all'interno della lunga intervista in cui Aldo Cazzullo incalza la Schlein su vari temi, con toni anche abbastanza fastidiosi evidentemente. In una di queste domande dal taglio fastidioso, a parte diciamo chiedere alla Schlein se in Italia vige il patriarcato, che mi sembra una domanda più o meno, diciamo, che definire retorica è abbastanza, è quasi un eufemismo, ma dopodiché chiede alla Schlein una proposta sul lavoro, la Schlein risponde limitare i contratti a termine, abolire gli stage gratuiti, salario minimo a 9,50 euro, e con... e diciamo la Schlein poi si chiede come si campa col 900 euro al mese, e Aldo Cazzullo in maniera molto solerte fa un'altra domanda relativa dicendo: sa cosa significa reddito di cittadinanza e salario minimo? Boom del lavoro nero non solo al sud. Questa è la posizione insomma del vice direttore della, del Corriere della Sera sul reddito di cittadinanza, su cui continua appunto questa retorica di diciamo che sia il reddito di cittadinanza e il salario minimo che causano il lavoro nero, e che quindi in qualche modo vadano aboliti o non vadano o non debbano essere sostenuti. Nessuno ovviamente si prende la briga di affermare che il lavoro nero appunto è frutto del meccanismo di sfruttamento dei padroni, degli industriali, delle persone che fanno profitto appunto sulla pelle di lavoratori e lavoratrici, e anche che se poi le persone preferiscono appunto il reddito di cittadinanza al lavoro, un motivo ci sarà, e non è assolutamente quello di essere fannulloni, ma perché le persone siano stufe effettivamente di accettare contratti da fame. Vi segnaliamo sempre anche diciamo, a livello di segnalazione, sempre dalla politica interna, che ieri ci sono stati diversi blitz di Extinction Rebellion in quel di Torino, manifestazioni di protesta prima alla sede di Repubblica e la Stampa e poi in via Verdi alla RAI, ed è qui che si è consumato un episodio assolutamente diciamo, di gravità estrema, perché in via Verdi gli attivisti hanno cercato di occupare uno spazio all'interno del palazzo, ma sono stati bloccati dalla vigilanza. Una delle guardie giurate ha fermato a terra un ragazzo e ha estratto la pistola, un gesto grave verificatosi nel contesto di una manifestazione pacifica, il cui solo obiettivo era sottolineare la necessità di raccontare la responsabilità dei governi nell'aggravarsi della crisi climatica, spiegano gli attivisti. Nel video si vedono altri componenti appunto di Extinction Rebellion che all'alto della guardia si siedono a terra con i cartelli che usano per spiegare le ragioni della loro mobilitazione. L'episodio, proseguono gli attivisti, è un sintomo preoccupante che dovrebbe innescare una profonda riflessione sulle conseguenze di una narrazione che esaspera i toni e alimenta la polarizzazione, prosegue Extinction Rebellion. Nonostante gli attivisti fossero tutti a volto scoperto e si siano immediatamente seduti a terra quando fermati dalle guardie, se essere entrati velocemente ha fatto perdere il controllo della situazione. Ora, al di là diciamo della, sempre rimarcare appunto che sono manifestazioni pacifiche eccetera eccetera, comunque quello che preme sottolineare qui è che sicuramente è un episodio estremamente grave, con un vigilantes che si sentiva appunto uno sceriffo e si è sentito in diritto di estrarre una pistola e puntarla contro uno dei manifestanti di Extinction Rebellion, in una retorica sicuramente securitaria e di tutta la retorica securitaria che nelle ultime settimane ha attraversato il nostro paese, anche relativamente a Extinction Rebellion, ma non solo. Pensiamo appunto alle dichiarazioni roboanti e continue dei ministri di questo governo, Tajani in primis, rispetto allo Stato italiano sotto attacco, quindi relativamente ovviamente alla vicenda di Alfredo Cospito. Questo episodio di ieri che è appunto gravissimo si inserisce all'interno di questa di questo contesto. 10:26 minuti primi in questo momento sugli 87.9 FM di Onda Rossa, chiudiamo la pagina relativa agli interni, uno stacco musicale prima di passare agli esteri. E quando sono le 10:29 torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, ci avviamo verso le ultime parti di questa rassegna stampa di oggi sabato 18 febbraio del 2023. Andiamo sugli esteri, vi facciamo in realtà una serie di segnalazioni più che di lettura degli articoli interi. Iniziamo dal Fatto Quotidiano, pagina 15, che riporta una notizia dall'Afghanistan. Kabul, i talebani vietano i contraccettivi, complotto occidentale contro l'Islam, il diavolo fa le donne e poi contraccettive, come i coperchi per le pentole, i mezzi che limitano le gravidanze indesiderate per i talebani al potere in Afghanistan sarebbero in realizzazione finale della cospirazione dell'Occidente per controllare la popolazione musulmana. Per questo gli emissari del governo hanno iniziato a proibire la vendita e la prescrizione di contraccettivi a Kabul e a Mazar-i-Sharif, secondo quanto scoperto dal quotidiano britannico Guardian. Armi alla mano, le guardie del regime sono impegnate in una campagna porta a porta minacciando le ostetriche, ordinando alle farmacie di sbarazzarsi delle loro scorte di contraccettivi. Sono arrivati due volte con i fucili spianati e mi hanno imposto di non vendere più pillole contraccettive, così un farmacista di Kabul racconta. A lui sono arrivati da altri farmacisti della città e di Mazar-i-Sharif. Dal loro ritorno al potere nell'agosto del 2021, questa non è la prima repressione nei confronti delle donne messa in atto dai talebani, che hanno già impedito loro di studiare all'università e costretto le lavoratrici in ruoli apicali a rinunciare al proprio posto. Nel caso dell'ultima proibizione, oltre alla privazione di diritti e libertà fondamentali, le conseguenze della restrizione all'uso di metodi contraccettivi rischia di avere gravissime conseguenze nel paese e al mondo, con il più alto tasso di mortalità di donne in gravidanza, in cui una donna incinta su 14 muore per conseguenze legate alla gravidanza, e in cui anche prima dei talebani, che i talebani salissero al potere, secondo un rapporto di Human Rights Watch del 2021, le informazioni di base sulla salute materna e sulla pianificazione familiare non erano disponibili per la maggior parte delle donne. Per il momento il Ministero della Salute non ha ancora emesso alcuna ordinanza, il rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione in Afghanistan non ha risposto alle richieste di commento del Guardian. Vabbè, una vicenda insomma che ci restituisce la situazione sicuramente difficile che c'è nel paese afghano in questo momento. È anche vero appunto che questa mancanza di attenzione verso i diritti delle donne avveniva già prima dell'arrivata dei talebani. Adesso ovviamente c'è un po' questa gara sui media occidentali a demonizzare l'operato appunto dei talebani dopo la dipartita delle forze occidentali dal paese. È sicuramente vero che i talebani appunto non siano assolutamente inclini al rispetto dei diritti in generale, e in particolare in questo caso dei diritti della salute riproduttiva delle donne. È anche vero che sicuramente questo processo ha radici più lunghe del ritorno dei talebani nell'ultimo anno, e che sicuramente anche nei paesi occidentali, in Italia in primis, su questo tipo di situazione non si possono certo dare lezioni ad altri paesi, appunto pensando appunto al paese come l'Italia, dove l'aborto è sicuramente un diritto e anche la contraccezione sono dei diritti enunciati ma sempre più spesso poi nella pratica non applicati. Ancora dagli esteri vi segnaliamo un articolo da pagina 8 del Manifesto sull'Iran, che è ancora ribelle, il regime ci ignora, la rabbia si moltiplica, 40 giorni dall'esecuzione di due manifestanti torna la rivolta in tutto il paese. Le manifestazioni antigovernative provocate dalla morte della 22enne Mahsa Amini a metà di settembre 2022 avevano sconvolto l'Iran fino a poche settimane fa. Dopo la forte repressione, 500 vittime e 20.000 arresti, gli alti funzionari del regime della Repubblica Islamica e i media governativi avevano annunciato la vittoria, affermando che i disturbi si erano estinti, ma in occasione dei 40 giorni dall'esecuzione di Mohammad Hosseini e di Mohammad Mahdi Karmi, due dei manifestanti giustiziati, le proteste sono riprese in diverse città iraniane. Insomma, l'articolo poi dà una fotografia del delle proteste che stanno riprendendo un po' in tutto il paese, mettendo in luce come la vittoria annunciata dalla Repubblica Islamica fosse una vittoria di Pirro e che in realtà le mobilitazioni stiano continuando. Ancora, diciamo, da quella parte del mondo, taglio alto sempre di pagina 8, sul terremoto in Siria e Turchia, oltre 45.000 i morti ufficiali del sisma, report non ufficiali parlano neanche di più del doppio dei morti, fino a 100.000, e in Siria tornano gli scontri tra governo e jihadisti. Erdogan diceva le case reggono, oggi 57.000 edifici in meno. Sulla gestione, insomma, di Erdogan e della gestione terribile, insomma, di questa vicenda e delle le spese folli di Erdogan in, per quanto riguarda le forniture militari e non per quanto riguarda invece i meccanismi di soccorso, anche di prima assistenza, sulla sanità in generale, sulle ristrutturazioni e sul patrimonio pubblico. Da questa rata abbiamo fatto diversi approfondimenti che trovate sul sito www.ondarossa.info. La notizia in più rispetto ai giorni scorsi è che negli ultimi giorni sono ripresi in Siria gli scontri tra l'esercito di Damasco e le opposizioni jihadiste. Ieri, secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, la periferia ovest di Aleppo sarebbe stata colpita dall'artiglieria siriana, sarebbe stato teatro di scontri con le milizie islamiste. Ovviamente, diciamo, queste milizie stanno approfittando anche della situazione per cercare di tornare alla ribalta. Ricordiamo, appunto, milizie che sono sempre spesso sono state finanziate da governi occidentali e soprattutto da Erdogan in prima battuta in funzione anticurda proprio in quell'area. Ancora da pagina 8 del Domani, sempre per quanto riguarda gli esteri, si parla di questo famoso piano Mattei che il governo sta sbandierando in lungo e largo nelle ultime settimane, piano Mattei per l'Africa, che secondo il Domani si starebbe già arenando tra Algeria e Tunisia. Pagina 8 del Domani, l'inchiesta sull'energia in Nord Africa, le prime dichiarazioni su un nuovo gasdotto Italia-Algeria hanno avuto come effetto quello di far infuriare la Tunisia, che teme di rimanere tagliata fuori dalle rotte energetiche e perdere i diritti di passaggio. Sono questioni relative molto, diciamo, relative ai rapporti interni tra i diversi attori, appunto, degli stati del Nord Africa. L'obiettivo del governo italiano è quello di rendersi in qualche modo il principale partner energetico di questi paesi e diventare l'hub energetico per il passaggio dell'energia, o quantomeno di gran parte dell'energia che arriva in Europa, e fare l'Italia, appunto, la porta verso l'Europa di questa energia, soprattutto del gas. Questo è il senso anche dei numerosi viaggi di diversi esponenti del governo italiano in Nord Africa negli ultimi mesi. Ci sarebbero però, appunto, dei dissapori tra i diversi paesi coinvolti, soprattutto tra Algeria e Tunisia, con l'Algeria, appunto, che si sta proponendo come principale partner dell'Italia per l'approvvigionamento energetico, in particolare del gas. L'Algeria è un paese che dispone di ingenti risorse, e la Tunisia, appunto, che teme di rimanere tagliata fuori dalle rotte energetiche e quindi non avere più i diritti di passaggio. Ancora, diciamo, la Tunisia peraltro è scossa da da manifestazioni di protesta ormai da mesi. Si parla, appunto, di proteste, territorio peraltro, appunto, il territorio dove passa il Transmed, che è, appunto, il gasdotto che passa dalla Tunisia e che porta il gas poi in Italia. È un territorio, il territorio dove passa questo gasdotto, un territorio molto povero e storicamente marginalizzato, che è stato oggetto in passato di attacchi terroristici che l'hanno portato alla sua parziale militarizzazione. Ancora, per accedere oggi alle zone di confine è necessario un permesso speciale da parte del Ministero della Difesa. Proprio, diciamo, per questa situazione di estrema povertà, nel dicembre del 2020 centinaia di persone avevano fatto irruzione dentro la centrale della Sergaz per poi essere respinte dalle forze di sicurezza. tentativo di occupazione della centrale che ha scatenato il panico del governo. Secondo quanto riportato dai media, le autorità iraniane, quella italiana e quelle algerine si sarebbero immediatamente mobilitate per fare pressione su Tunisi affinché venisse ripristinato l'ordine. Insomma, una questione questa dell'approvvigionamento energetico che nasconde al suo interno anche diverse altre questioni di natura geopolitica, ma anche di gestione della politica interna di questi paesi, la Tunisia in particolare, dopo le proteste del 2011, vari rovesciamenti di governo, ancora attraversata da proteste vibranti, a livello di povertà all'interno del paese è altissimo, quindi ovviamente la popolazione si ribella e protesta appunto contro questi giochi di potere relativi all'energia, su cui poi non c'è nessun tipo di beneficio o redistribuzione all'interno della società tunisina. Ancora a proposito di repressione e di violenza di Stato, l'ultimo articolo che vi segnaliamo per quanto riguarda gli esteri è sempre dal Domani, è a pagina 9, si parla del Perù, in cui la repressione e la violenza di Stato sono intinte nel razzismo, scrive Riccardo Nuri di Amnesty International. A osservarla da qui, la repressione scatenata dell'esercito e della polizia nel Perù a dicembre e a gennaio, dopo la crisi politica seguita all'autogolpe del presidente Pedro Castillo e la nomina della presidenza di Dina Boluarte, sembrava qualcosa di ordinario. Chi assume il potere decreta lo stato d'emergenza e usa il pugno di ferro contro le proteste. Poi dal 29 gennaio all'11 febbraio, qui si parla appunto della delegazione di Amnesty International che si è recata nel paese sudamericano, a quel punto i 48 morti e le oltre 1200 feriti durante le manifestazioni hanno iniziato ad avere non solo un nome ma anche una storia. La repressione è stata massiccia, soprattutto nelle regioni dove vive un'ampia popolazione contadina e nativa, mentre le regioni dove i nativi sono la maggioranza raggiungono solo il 13% della popolazione complessiva del Perù. L'80% delle morti registrate è stato conteggiato proprio lì. Ciò lascia intendere che le autorità abbiano agito sulla base di un chiaro pregiudizio razziale nei confronti appunto dei nativi e della popolazione contadina, prendendo di mira popolazioni storicamente discriminate. In altre parole, il razzismo sistemico che permea da anni la politica peruviana è stato l'acceleratore della violenza di Stato, usata per punire comunità che avevano osato alzare la voce contro la loro emarginazione. Una situazione, quella del Perù, che va avanti ormai da mesi, appunto dalla destituzione di Pedro Castillo, che era presidente che è stato legittimamente eletto. Le proteste continuano ininterrottamente da dicembre, ci sono stati appunto 48 morti e 1200 feriti secondo una stima al ribasso. Anche su questo abbiamo fatto diversi approfondimenti da questi microfoni, potete trovarli sul nostro sito www.ondarossa.info. 10:41 minuti primi, noi ci prendiamo ancora uno stacco musicale e poi andiamo a chiudere la rassegna stampa con le cronache locali. quando sono le 10:47 minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Andiamo a dare un'occhiata alle cronache di Roma. Oggi la Repubblica appunto non è uscita per lo sciopero del gruppo GEDI di cui parlavamo poc'anzi, quindi abbiamo a disposizione solamente il Corriere e il Messaggero, che entrambi si concentrano sulla notizia del giorno, ovvero la, appunto, il giro di corruzione legato alle intercettazioni e le tangenti dell'avvocata Maria Nera. 5 funzionari perquisiti per informazioni riservate cedute a pagamento. A loro fa riferimento l'ordinanza del GIP Gaspare Sturzo, che contesta a Camilla Maria Nera e Jacopo De Vivo il reato di corruzione per i soldi 300 euro informazione pagati dall'informatore nella sua veste di pubblico ufficiale. Appunto, questi sarebbero stati questi addetti alle sbobbinature che avrebbero informato la Maria Nera della delle indagini nei confronti di questi imputati, poi la Maria Nera avrebbe fornito le informazioni appunto agli imputati stessi all'esterno. L'articolo del Corriere a pagina 5 della cronaca di Roma sviscera un po' tutta la questione relativa alla rete di contatti della Maria Nera. Insomma, questa è un po' la questione su cui si concentrano sia il Messaggero sia il Corriere della Sera nelle prime pagine della cronaca di Roma. Sempre da pagina 5 del Corriere c'è un articolo su Malagrotta, parliamo di rifiuti. Indagato l'amministratore Palumbo, il manager accusato di abuso d'ufficio ha assunto personale non qualificato. Il nuovo corso dell'ex discarica di Malagrotta, sequestrata dalla procura nel 2018 e ora gestita dall'amministratore giudiziario Luigi Palumbo, è sotto osservazione da parte della magistratura. Lo stesso Palumbo risulta iscritto nel registro degli indagati per omissione di atti d'ufficio. Il cuore dell'inchiesta riguarda la riorganizzazione del lavoro completata dal manager nominato dal tribunale, che avrebbe intrapreso scorciatoie gestionali pur di marcare la discontinuità con l'amministrazione del gruppo di Cerroni. Sul tavolo della PM Fini c'è infatti un impegnativo esposto dell'ingegner Carlo Barbetta, già direttore operativo del TMB2, interdetto da Palumbo a partire dall'autunno del 2018. Barbetta nell'esposto elenca una serie di decisioni poco chiare, chiedendo al PM di indagare. Si denuncia anche l'interposizione fittizia di manodopera, indicando poi decisioni di difficile compressione sotto il profilo manageriale. C'è poi l'elenco appunto di queste decisioni. La questione ci parla ancora una volta della travagliatissima storia della gestione dei rifiuti in questa città. Qui in particolare si parla di Malagrotta, che è l'eco mostro appunto che è stato sequestrato dalla procura nel 2018, su cui appunto sarebbe indagato l'amministratore Palumbo. Ancora per quanto riguarda le cronache locali, vi segnaliamo solamente non saprei neanche se forse schifoso non è abbastanza per definirlo, un articolo a pagina 15 del Messaggero, che è praticamente un endorsement a cielo aperto per l'amministratore delegato di Palermo, di Acea Palermo, che taglia i costi a 9 gare la cura Palermo per Acea, oltre 30 milioni di euro di risparmi con gli interventi messi a punto dall'AD, riviste tutte le procedure di acquisto per garantire la massima trasparenza. C'è appunto questo articolo dove Umberto Mancini, solerte penna del Messaggero, snocciola tutte i provvedimenti incredibili e pazzeschi che Palermo avrebbe fatto alla guida di Acea: razionalizzazione delle spese, insomma tante direttrici in cui, secondo il giornalista del Messaggero, Palermo avrebbe fatto un ottimo lavoro all'interno di Acea. Ora, al di là della veridicità o meno di quanto fatto da Palermo all'interno di Acea, per quanto ci riguarda Acea rimane comunque un mostro da abbattere, che è responsabile non solamente della mancata pubblicizzazione effettiva dell'acqua in questa città, ma è anche a breve sarà anche responsabile di una parte quantomeno della gestione dei rifiuti nell'ambito di una riorganizzazione appunto della gestione criminale dei rifiuti in questa città, in cui Acea si sta candidando appunto a sostituire il sistema precedente. Ma la cosa più schifosa di questa faccenda è che Messaggero sta da giorni ormai difendendo Palermo e il appunto amministratore delegato di Acea per in qualche modo depotenziare, smontare, ridicolizzare in qualche modo le accuse di cui Palermo è stato oggetto nelle ultime settimane, in particolare di aver fatto degli abusi all'interno dei propri uffici ai danni delle hostess. Si parla appunto di campanelli per convocarle, i tacchi obbligatori in alcune occasioni, lo sbuccio della mela, piuttosto che tante altre vessazioni di tipo appunto lavorativo e sessuale ai danni delle hostess sue collaboratrici. Il Messaggero molto tranquillamente, senza nominare nulla di queste insomma di queste accuse, fa un articolo così completamente asettico, facendo un elogio dell'operato di Palermo proprio a tutta pagina 15 del Messaggero. Questo insomma per sottolineare una volta di più l'incredibile modalità con cui si muove, o meglio incredibile, l'ormai sdoganata modalità con cui si muove la stampa in questo paese, Messaggero in primis. Quando sono le 10:53 minuti primi, su questa diciamo invettiva contro il giornale del gruppo Caltagirone, noi andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Quando sono le 10:53 minuti primi, vi ricordiamo gli appuntamenti di oggi. Innanzitutto, a partire dalle 19 ci sarà una nuova mobilitazione per Alfredo. Ci saranno tre piazze in particolare che sono convocate in questa città. A partire dalle 19 ci sarà appunto la mobilitazione a Piazza Trilussa, Campo dei Fiori e Largo Argentina, a cui invitiamo tutti e tutte a partecipare. Questa sera ci sarà anche la festa di carnevale di Radio Onda Rossa, a partire dalle 21 al centro sociale Ex Snia in via Prenestina 173. Ci saranno due sale dance hall, una sala trash, una sala elettronica techno, a sostegno di questi microfoni. Vi invitiamo insomma a venire per sostenere questa radio. Se questa sera per qualche motivo non potete venire alla festa della radio, potete comunque sottoscrivere a Onda Rossa tramite il conto corrente postale 618040-01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Vi lascio con il palinsesto della radio di oggi. Vi ricordo che anche la rassegna stampa, così come tutti gli altri redazionali, podcast e trasmissioni della radio, la troverete tra poco sul nostro sito www.ondarossa.info, e che se volete restare aggiornate in tempo reale su tutte le notizie di questa radio, potete iscrivervi al nostro canale Telegram Radio Onda Rossa. Un saluto, una buona giornata, un abbraccio particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao!
Ascolta e sostieni Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Sottoscrivi sul conto corrente postale 61804001, intestalo a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56 00185 Roma.
E quando sono le 10:47 minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Andiamo a dare un'occhiata alle cronache di Roma. Oggi la Repubblica, appunto, non è uscita per lo sciopero del gruppo Gedi di cui parlavamo poc'anzi, quindi abbiamo a disposizione solamente il Corriere e il Messaggero, che entrambi si concentrano sulla notizia del giorno, ovvero la, appunto, il giro di corruzione legato alle intercettazioni e le tangenti dell'avvocata Maria Nera. 5 funzionari perquisiti per informazioni riservate cedute a pagamento. A loro fa riferimento l'ordinanza del GIP Gaspare Sturzo, che contesta a Camilla Maria Nera e Jacopo De Vivo il reato di corruzione per i soldi 300 euro a informazione pagati dall'informatore nella sua veste di pubblico ufficiale. Appunto, questi sarebbero stati questi addetti alle sbobbinature che avrebbero informato la Maria Nera delle indagini nei confronti di questi imputati. Poi la Maria Nera avrebbe fornito le informazioni, appunto, agli imputati stessi all'esterno. L'articolo del Corriere a pagina 5 della cronaca di Roma sviscera un po' tutta la questione relativa alla rete di contatti della Maria Nera. Insomma, questa è un po' la questione su cui si concentrano sia il Messaggero sia il Corriere della Sera nelle prime pagine della cronaca di Roma. Sempre da pagina 5 del Corriere c'è un articolo su Malagrotta, parliamo di rifiuti. Indagato l'amministratore Palumbo, il manager accusato di abuso d'ufficio ha assunto personale non qualificato. Il nuovo corso dell'ex discarica di Malagrotta, sequestrata dalla procura nel 2018 e ora gestita dall'amministratore giudiziario Luigi Palumbo, è sotto osservazione da parte della magistratura. Lo stesso Palumbo risulta iscritto nel registro degli indagati per omissione di atti d'ufficio. Il cuore dell'inchiesta riguarda la riorganizzazione del lavoro completata dal manager nominato dal tribunale, che avrebbe intrapreso scorciatoie gestionali pur di marcare la discontinuità con l'amministrazione del gruppo di Cerroni. Sul tavolo della PM Fini c'è infatti un impegnativo esposto dell'ingegner Carlo Barbetta, già direttore operativo del TMB2, interdetto da Palumbo a partire dall'autunno del 2018. Barbetta nell'esposto elenca una serie di decisioni poco chiare, chiedendo al PM di indagare. Si denuncia anche l'interposizione fittizia di manodopera, indicando poi decisioni di difficile compressione sotto il profilo manageriale. C'è poi l'elenco, appunto, di queste decisioni. La questione ci parla ancora una volta della travagliatissima storia della gestione dei rifiuti in questa città. Qui in particolare si parla di Malagrotta, che è l'ecomostro, appunto, che è stato sequestrato dalla procura nel 2018, su cui, appunto, sarebbe indagato l'amministratore Palumbo. Ancora per quanto riguarda le cronache locali, vi segnaliamo solamente non saprei neanche se forse schifoso non è abbastanza per definirlo, un articolo a pagina 15 del Messaggero, che è praticamente un endorsement a cielo aperto per l'amministratore delegato di Palermo, di Acea Palermo, che taglia i costi in 9 gare la cura Palermo per Acea, oltre 30 milioni di euro di risparmi con gli interventi messi a punto dall'AD, riviste tutte le procedure di acquisto per garantire la massima trasparenza. C'è, appunto, questo articolo dove Umberto Mancini, solerte penna del Messaggero, snocciola tutte i provvedimenti incredibili e pazzeschi che Palermo avrebbe fatto alla guida di Acea: razionalizzazione delle spese, insomma, tante direttrici in cui, secondo il giornalista del Messaggero, Palermo avrebbe fatto un ottimo lavoro all'interno di Acea. Ora, al di là della veridicità o meno di quanto fatto da Palermo all'interno di Acea, per quanto ci riguarda, Acea rimane comunque un mostro da abbattere, che è responsabile non solamente, diciamo, della mancata pubblicizzazione effettiva dell'acqua in questa città, ma è anche a breve sarà anche responsabile di una parte, quantomeno, della gestione dei rifiuti nell'ambito di una riorganizzazione, appunto, della della gestione criminale dei rifiuti in questa città, in cui Acea si sta candidando appunto a sostituire il sistema precedente. Ma la cosa più schifosa di questa faccenda è che Messaggero sta da giorni ormai difendendo Palermo e il appunto amministratore delegato di Acea per in qualche modo depotenziare, smontare, ridicolizzare in qualche modo le accuse di cui Palermo è stato oggetto nelle ultime settimane, in particolare di aver fatto degli abusi all'interno dei propri uffici ai danni delle hostess. Si parla appunto di campanelli per convocarle, i tacchi obbligatori in alcune occasioni, lo sbuccio della mela, piuttosto che tante altre vessazioni di tipo appunto lavorativo e sessuale ai danni delle hostess sue collaboratrici. Il Messaggero molto tranquillamente, senza nominare nulla di queste insomma di queste accuse, fa un articolo così completamente asettico, facendo un elogio dell'operato di Palermo proprio a tutta pagina 15 del Messaggero. Questo insomma per sottolineare una volta di più l'incredibile modalità con cui si muove, o meglio incredibile, l'ormai sdoganata modalità con cui si muove la stampa in questo paese, Messaggero in primis. Quando sono le 10:53 minuti primi, su questa diciamo invettiva contro il giornale del gruppo Caltagirone, noi andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Quando sono le 10:53 minuti primi, vi ricordiamo gli appuntamenti di oggi. Innanzitutto, a partire dalle 19 ci sarà una nuova mobilitazione per Alfredo. Ci saranno tre piazze in particolare che sono convocate in questa città. A partire dalle 19 ci sarà appunto la mobilitazione a Piazza Trilussa, Campo dei Fiori e Largo Argentina, a cui invitiamo tutti e tutte a partecipare. Questa sera ci sarà anche la festa di carnevale di Radio Onda Rossa, a partire dalle 21 al centro sociale ex SNIA in via Prenestina 173. Ci saranno due sale dance hall, una sala trash, una sala elettronica techno. A sostegno di questi microfoni vi invitiamo insomma a venire per sostenere questa radio. Se questa sera per qualche motivo non potete venire alla festa della radio, potete comunque sottoscrivere a Onda Rossa tramite il conto corrente postale 618040-01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56-00185, Roma. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Vi lascio con il palinsesto della radio di oggi. Vi ricordo che anche la rassegna stampa, così come tutti gli altri redazionali, podcast e trasmissioni della radio, la troverete tra poco sul nostro sito www.ondarossa.info, e che se volete restare aggiornate in tempo reale su tutte le notizie di questa radio, potete iscrivervi al nostro canale Telegram Radio Onda Rossa. Un saluto, una buona giornata, un abbraccio particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao!
Ascolta e sostieni Radio Onda Rossa 87.9 FM. Sottoscrivi sul conto corrente postale 61804001, intestalo a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56-00185, Roma.
Abavuca.